Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e tu e benvenuti a Focus. Io sono Elisa Barion, alla regia con me c'è Walter Sigolo e oggi parliamo di donne e diritti. L'8 marzo è passato da quasi un mese, ma le violenze sulle donne non si arrestano, così come non si risolve con una giornata di celebrazioni, se così le vogliamo chiamare, la disparità di genere che segna la nostra società. Anzi, in tempo di pandemia, con la crisi sanitaria e di conseguenza anche economica e purtroppo sociale e occupazionale che si è aperta da un anno a questa parte, le disparità, tutte le disparità, si sono drammaticamente accentuate. La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, che io non chiamo festa, ci ricorda una volta all'anno che nel 2021 abbiamo ancora un grossissimo problema. Nel mondo occidentale, il mondo del progresso, quello in cui con un click ordini qualcosa dall'altra parte del mondo e in 24 ore ti arriva a casa, bene, in questa società le donne continuano a morire per mano degli uomini. Le donne che sostengono un colloquio di lavoro si sentono chiedere se hanno intenzione di fare dei figli. Le donne ricevono una busta paga inferiore a quella dei colleghi uomini a parità di mansioni. E questi sono solo alcuni degli esempi di come la categoria delle donne, la categoria che è la maggioranza della società trattata come una minoranza, nell'evolutissima società occidentale italiana sia ancora costretta a stare un passo indietro. Di questo se ne parla una volta all'anno, in occasione dell'8 marzo si analizzano i dati, si snocciolano i numeri, ma una volta passato l'8 marzo tutto torna come prima. Noi invece vogliamo parlarne oggi e lo facciamo a partire da un libro uscito lo scorso 25 febbraio ed edito da People. Si intitola Smettetela di farci la festa e l'autrice Stefania Spanò, anarchica, illustratrice, autrice, femminista, vignettista, è con noi oggi qui a Focus. Ciao Stefania, grazie per essere dei nostri, sono molto emozionata.
Ciao Elisa.
Ciao Stefania. Ad Anarchica parliamo di donne e diritti insieme ad Antonella Toffanello, presidente Ampi di Rovigo e componente del coordinamento nazionale Donne Ampi, anima di questo incontro. Abbiamo con noi Elisa Cavallaro della segreteria provinciale della CGIL di Rovigo. Buongiorno a tutte e benvenute a Focus.
Buongiorno a tutte.
Partiamo subito dalle domande con la nostra anarchica e dal suo libro Smettetela di farci la festa, che raccoglie, ve lo riassumo in breve, un'ottantina di tavole disegnate negli ultimi anni, alcune inedite, in cui si mettono a nudo in modo tanto folgorante quanto, vorrei dire, drastico, gli stereotipi di genere e la drammaticità dei femminicidi che in questa prima parte del 2021 sono stati tantissimi. Pensate, le vittime da inizio anno sono state ben 14 in 90 giorni, praticamente una donna ogni 6 giorni. Le tavole di Anarchica non sono un segno tangibile del suo impegno a raccontare le violenze su donne e bambini, la disparità e le discriminazioni, i diritti umani e i diritti negati. Sono anche una sorta di denuncia del linguaggio sbagliato e direi veramente tossico con cui vengono raccontati gli episodi di violenza e discriminazione. Tutti temi che sono strettamente connessi tra loro, come se fossero, vorrei dire, tante punte dello stesso iceberg. Temi che per un perverso meccanismo culturale e sociale producono una spirale di disuguaglianza che continua ad autoalimentarsi. Allora Stefania, che cos'è? Parto subito da te con una domanda a bruciapelo. Che cos'è per te il femminismo?
Allora, il femminismo per me è un percorso, è il percorso da compiere perché ogni donna possa decidere della propria vita, quindi un percorso verso la libertà, l'autodeterminazione, è semplicemente il diritto umano a esistere senza condizionamenti e fuori da tutte quelle logiche di sopraffazione e di potere che invece ci vede coinvolte vittime nel mondo.
Grazie Anarchica. Come ho detto prima, buona parte della tua opera è centrata sul linguaggio che usiamo per raccontare la violenza. È un linguaggio, di cui leggo la descrizione, che si fa complice perché veicola e rafforza una narrazione sbagliata della sopraffazione che abbiamo tutti e tutte interiorizzato. Un linguaggio assolutorio che nell'assolvere il criminale minimizza il crimine, nel relegare alla follia individuale deresponsabilizza una comunità che non fa i conti con la propria identità e i propri valori, con il proprio sistema di significati. Come si fa, a tuo avviso, ad invertire la rotta per innescare questo processo di responsabilizzazione della società?
Sì, come si fa a invertire la rotta? Beh, bella domanda. Sicuramente bisogna continuare a parlarne e a mostrare, come io tento di fare col mio lavoro, proprio svelando gli stereotipi e assumendosi ognuno la responsabilità di un cambiamento, no? Anche in piccoli gesti quotidiani. Quindi, diciamo, non temere di affrontare argomenti per poi passare per noiosi, pesanti o la parolaccia terribile femministe, no? Quella cosa per cui ancora oggi ti senti additare. Io mi sono accorta a un certo punto che il linguaggio dei media era l'esempio plastico, cioè mostrava perfettamente il maschilismo in cui ancora cresciamo tutti quanti. Ed è un sistema, una cultura, un sistema che ci trova, ci vede tutti oppressi, secondo me, oppressi in ruoli fissati, che appunto io parlo di gabbie, no? Che non fanno bene a nessuno, né alle donne, e questo è piuttosto evidente, ma neanche agli uomini. Diciamo che un mondo più equo e anche più libero sarebbe un gran passo avanti per ognuno, per tutti e tutte, ovviamente. Finisco. Il linguaggio dei media, quindi, diciamo che non mostra la sopraffazione, anzi, nasconde, no? Cerca di assolvere e minimizzare, empatizzando ovviamente con i responsabili e colpevoli della violenza, e puntualmente punta il dito sulle donne. Quindi sono le donne, come sempre, a essere poi colpevoli e responsabili anche delle violenze che subiscono, mentre l'uomo diventa colui che, poverino, in qualche modo subisce anche, no, le angherie. Quindi o è abbandonato o è depresso o è il folle della situazione. Parlare poi di follia è quello che esattamente dicevi tu, no? Nel senso è la deresponsabilizzazione della società, perché parlare di follia riduce l'evento violento a un gesto del singolo. Quindi noi non ci andiamo a porre la domanda come collettività, come società, no? Non analizziamo il problema, ma lo releghiamo a un momento che appartiene al privato quasi, no? di una persona che all'improvviso impazzisce e compie un atto appunto violento, mentre invece bisognerebbe assumersi una responsabilità come società, innanzitutto per quanto mi riguarda, nel prevenire la violenza. Quindi il cambiamento dovrebbe avvenire veramente focalizzandoci sulla prevenzione, che secondo me poi dovrebbe passare per l'educazione, no? Quindi cominciare dai piccolissimi a affrontare argomento rispetto delle differenze, per poter crescere comunque in un mondo diverso e un mondo migliore. Quindi niente, insomma, il linguaggio andava, secondo me, appunto svelato perché si possano decostruire gli stereotipi e si possa raccontare e mostrare la realtà invece per quella che è.
Tu hai parlato appunto di processo di educazione per responsabilizzare la società a partire proprio dai piccolissimi. Allora, in questo senso qualche sforzo si sta facendo, ma non è ancora abbastanza, ovviamente, anche alla luce dei fatti che sono sulle cronache, sotto agli occhi di tutti. Allora io ti chiedo, uno degli ultimi esempi che abbiamo avuto sotto gli occhi di come appunto le donne vengano sempre tenute un passo indietro rispetto agli uomini, lo abbiamo visto, e ci riguarda tutti, nella formazione del governo Draghi pochissime settimane fa, a cui tu hai anche dedicato dei lavori. le donne sono state praticamente tenute al di fuori degli incarichi all'interno del ministero, ai vertici dei ministeri per la stragrande maggioranza. Salvo poi fare un passo indietro dicendo: però ci sono i ruoli da sottosegretario e quelli li assegneremo sicuramente in prevalenza alle donne. Ecco, allora la mia domanda è questa: tu te lo aspettavi che un dibattito del genere nascesse dentro al più rappresentato, al principale partito del centro-sinistra italiano?
Assolutamente sì, ahimè, il partito, cioè, essere di sinistra purtroppo non è garanzia di parità di genere, anzi il Partito Comunista è sempre stato fortemente maschilista, quindi guarda, non mi meraviglio per niente. E sì, siamo noi che vogliamo a volte... speriamo, no? di trovare alcune cose là dove desidereremo trovarle, ma non è così, non è così. Come sempre poi c'è il contentino per le donne, no? Perché? Perché poi le donne difficilmente arrivano ancora oggi a ricoprire ruoli apicali, cioè il percorso è ancora lunghissimo, soprattutto in Italia, diciamocela tutta, insomma, siamo molto indietro. Mollare il privilegio non è una cosa così, così facile, e quindi chi mantiene il potere se lo tiene stretto, insomma. Infatti io sono anche molto convinta che oggi è vero sì che bisogna parlare tutti, e quindi parlare anche agli uomini. Io sono convintissima che il femminismo debba parlare agli uomini, e perché la società si cambia insieme. Su questo non ho dubbi, anche se il percorso degli uomini è ancora molto molto lungo. Ma il femminismo deve parlare anche ancora alle donne, perché anche le donne ancora oggi non sempre le trovi a fianco nelle battaglie. E quindi quando appunto parliamo di ruoli o parliamo di linguaggio per esempio al femminile, troviamo ancora oggi delle resistenze fortissime anche da parte delle donne. E questa è un'altra bella domanda, no, da porsi. Quando io mi sento dire no, ma io non sono femminista, da una donna, a me sfugge assolutamente il senso, perché io credo che ogni donna, poi ognuno sicuramente forse ha il diritto di scegliere come, no? Come percorrere la strada. Infatti oggi poi spesso si parla anche di femminismi, perché effettivamente le risposte poi non sempre sono uguali, però la base è comune, cioè l'idea che una donna in qualche maniera debba per se stessa innanzitutto liberarsi dai condizionamenti o dai lacci, cioè io la trovo talmente una cosa scontata per ognuna che ho difficoltà a capire che cosa significhi non essere femminista, perché ti ripeto, torno alla domanda iniziale, per me il femminismo è questo, è il percorso anche individuale che ogni donna ancora oggi deve fare.
Grazie mille. Tornando al discorso del linguaggio tossico che si usa per descrivere determinati episodi, ma anche determinate situazioni della vita quotidiana in cui si verificano delle discriminazioni lampanti, appunto a proposito di linguaggio, negli ultimi anni stiamo assistendo effettivamente a dei tentativi di declinare al femminile determinati ruoli, determinati incarichi, rappresentazioni della donna, anche attraverso appunto un linguaggio che inizialmente a qualcuno venivano i capelli dritti a pensare la sindaca, la consigliera, e invece un po' alla volta questi termini stanno entrando nell'uso più comune. Però c'è ancora chi ritiene che questo tipo di battaglia così particolare sul modo in cui si parla delle donne sia una battaglia di secondo ordine, cioè proprio secondaria. Non è così che si porta avanti la battaglia sui diritti per la parità di genere. Tu cosa ne pensi, insomma? È un tassello di una battaglia più ampia? Vale la pena combatterla o effettivamente... sono gli altri fronti su cui combattere?
No, io ritengo che sia una battaglia fondamentale, apparentemente piccola, diciamo così, ma invece è una battaglia potentissima, così come sempre appunto ritengo essere il linguaggio, perché il linguaggio non solo informa, come nel caso dei media, ma forma anche, no? Educa e comunque ci può aiutare a comprendere la complessità della realtà. Una cosa finché non la nomini non esiste, noi le cose le nominiamo perché esistono, e questo vale anche per le professioni al femminile, che noi non abbiamo, guarda caso, mai nessun problema a declinare quando si tratta di maestra, maestro, commessa, segretaria, intesa ovviamente in un senso che non sia quello del segretario di partito. Quindi quando i ruoli non sono, diciamo, non sono professioni tra virgolette più importanti, allora vedi subito la resistenza, e ti ripeto, è fortissima soprattutto da parte delle donne. Poi per fortuna io credo che questa cosa tra i giovanissimi esista sempre meno, quindi oggi la resistenza è di chi non è abituato e comunque è cresciuto ancora in un mondo in cui dire ministra o ministro faceva la differenza, perché ministra ti sminuisce. Cioè il problema è esattamente questo, è capire che invece mostrare che esista ministra e ministro significa semplicemente dire o donna o uomo ha uguale valore, cioè la funzione è la stessa, è importante in ugual modo o anche meno importante in ugual modo. Invece ci si sente ancora sminuiti nel appunto nell'essere declinati come donne, e questo è il problema. Ovviamente è una battaglia, io dico, talmente minima che invece possiamo fare tutti. Cioè questa cosa che, capito, ci sono sempre le cose più importanti che quella banalità che ci si sente spesso ripetere, che non si sa bene poi quali sono queste cose più importanti. Tu cominci a fare il tuo, anche io lo vivo anche come impegno politico, cioè comincia anche a fare le cose che puoi fare, che è semplice fare. Poi certo all'inizio ti sforzerai un po', io non ho cominciato da tantissimi anni a declinare parole al femminile, ero la prima che non ci faceva caso più di tanto. Poi ho cominciato a capire, a rendermi conto dell'importanza che questa cosa poteva avere, e oggi lo faccio con naturalezza. Cioè è chiaro che all'inizio ci sembra un po' ostica, no, il suono, ma quanti suoni nella nostra lingua ci sono che veramente sono insopportabili. Quindi non è certamente sindaca essere un suono che non possiamo, insomma, disturbare le nostre orecchie. Però ti ripeto, credo veramente oggi che questa battaglia, per fortuna, tra virgolette, la stiamo vincendo, nel senso delle nuove generazioni. Te ne dico una: io ho un nipotino di 7 anni, l'altro giorno parlando con me mi dice nonna la giudice, no? Con una naturalezza che io infatti manco glielo ho fatto notare, perché per lui, però mi sono sentita, cioè per lui è normale, cioè per un bambino di oggi di 7 anni, per fortuna, viva Dio, dire la giudice è normale, e quindi si abitueranno anche quelli che, ahimè, insomma, ancora resistono.
Ultima domanda, anzi penultima, perché voglio chiederti un'altra cosa poi. E a proposito di parole, ti ritieni buonista? Che significato ha per te questa parola?
Per me non significa niente, credo che sia semplicemente il problema di chi non ha innanzitutto empatia. Che questo è un grande problema, perché oggi persone senza empatia ce ne sono veramente troppe, dal mio punto, modestissimo punto di vista. Quindi credo che sia semplicemente un modo, cioè serve a chi non ha empatia o comunque a chi si rifiuta di fare i conti con la propria coscienza, tutto qui, insomma. Per il resto non vuol dire assolutamente niente. Noi non abbiamo la risposta a tutto, questo è scontato, ma non provare empatia per gli altri esseri umani è una cosa che, niente, poverino chi non ce l'ha, insomma.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Ultimissima cosa, la battaglia femminista, secondo te, prima o poi, avrà una fine?
Sì. Penso di sì e credo di sì. Se non credessi in questo sarebbe assolutamente inutile tutto quello che faccio, insomma, e come me tante di noi e tanti anche di noi, insomma, non dobbiamo crederci. Ma io sono convinta di questo, perché poi se ci fai caso un po' la storia dell'umanità ce lo insegna. l'umanità progredisce, cioè l'umanità va avanti, no? Soprattutto per quanto riguarda i diritti, l'umanità è sempre andata avanti. Poi ovviamente ogni qualvolta in qualche maniera facciamo un passo avanti, c'è sempre chi poi, no, reagisce e quindi chiude e tenta di bloccare tutto questo. Infatti a volte io anche con le persone di destra, insomma, un po' mi viene da sorridere, perché ancora non hanno imparato che il mondo poi inevitabilmente corre più forte di loro e vince, no? Lo vediamo in questi giorni, il tentativo di bloccare per l'ennesima volta la legge Zan, cioè avete voglia di bloccare, ma torniamo anche adesso a parlare dei giovani. I giovani sono 20 anni più avanti di voi, cioè 20 forse pure poco, quindi sì, ok, sbattetevi quanto volete, ma il mondo va avanti.
Sono già superati dalla storia.
Sì, assolutamente sì, sono ancora convinti di poterla fare la storia, ma la storia sta da altre parti, per fortuna, oddio, starebbe bene anche in Parlamento, però per il momento ci accontentiamo.
Che poi è la battaglia anche per lo Ius Soli, è una battaglia
sì,
che è
sì,
già superata,
esatto,
e la politica,
esatto,
è drammaticamente in ritardo sotto questo punto di vista, perché
sì, sì, esatto,
lo vediamo fin dagli asili dei bambini, dalle scuole elementari, e non ha senso essere ancora qui a discuterne, però tant'è, insomma. Grazie mille per le tue risposte.
Grazie a te.
E io passerei, darei la parola adesso ad Antonella Toffanello, presidente di Ampi di Rovigo, per ampliare un attimo la nostra chiacchierata, sempre rimanendo in tema di donne e diritti. E qui tiro in ballo la nostra Costituzione, che chi meglio di te ne può parlare, Antonella? Allora, la nostra Costituzione, che è avanti anni luce, sancisce la pari dignità sociale e la parità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Terzo articolo, quindi uno dei primi, da lì non si scappa. Perché, Antonella, secondo te invece nel 2021 siamo ancora qui a parlare di disuguaglianze, di lotta per l'uguaglianza dei diritti? Prego, Antonella.
Grazie. Beh, intanto Elisa, permettimi di ringraziare Stefania Spanò per essere qua con noi oggi, per aver accettato il nostro invito.
Mi associo.
Esatto, per presentare il suo libro. La ringrazio anche come Ampi, perché l'8 marzo ci ha regalato una bella vignetta, quindi è una sua tavola che è uscita nel nostro giornale Patria. E la ringrazio anche perché, insomma, pur non essendo né alta né magra, ma io l'ho messa lo stesso la sua tavola, dove dice che io sono alta, magra e antifascista, perché è una questione di Costituzione, che secondo me racchiude in questa tavola l'essenza della nostra Costituzione, appunto, che è impregnata di antifascismo. Hai detto bene, Elisa, le madri costituenti, ma prima ancora le donne della Resistenza, hanno svolto un ruolo fondamentale. Ma una cosa deve essere detta subito: per molti anni il ruolo della donna durante la Resistenza è stato taciuto o minimizzato. L'abbiamo chiamata la Resistenza taciuta, appunto, che fra l'altro è anche il titolo di un libro che parla di storie di donne partigiane. In quei mesi le donne hanno svolto un ruolo molto importante, a tratti anche fondamentale, e in questo caso mi riferisco non solo al nostro immaginario, quindi alle donne partigiane, alle combattenti, alle staffette, ma mi riferisco anche a tutte le donne che hanno dato un sostegno ai partigiani. La Resistenza loro l'hanno fatta nelle loro cucine abitate da donne. Lo hanno fatto lungo i fiumi dove le lavandaie si incontravano e si scambiavano informazioni. Le donne organizzavano una raccolta di indumenti da portare ai partigiani, portavano il plastico per far saltare i ponti, e poi le donne nelle fabbriche che insieme agli operai appunto sabotavano la produzione. Questo lo sappiamo tutti. La cosa che però spesso non ci ricordiamo è che in quei mesi sono nati anche i gruppi di difesa della donna. Dopo l'8 settembre, con l'armistizio, cominciano a formarsi le prime formazioni partigiane, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale, ma nascono anche i gruppi di difesa della donna per l'assistenza ai combattenti della libertà. Siamo a novembre, a metà novembre del 43. Sono 5 le donne che costituiscono i gruppi di difesa della donna e sono Giovanna Barcellona, Ada Gobetti, la nostra Lina Merlin, Rina Piccolatto e Lina Fibbi. Sono donne che in un qualche maniera diciamo che rappresentano alcuni partiti che fanno capo al CLN. Nell'atto costitutivo i gruppi di difesa si definiscono compagne di combattimento. Cosa hanno fatto in questi mesi? Hanno organizzato manifestazioni per la fine della guerra, per l'aumento delle razioni alimentari, della legna e del carbone. Hanno organizzato scioperi, sono entrate nelle formazioni partigiane e hanno provveduto a riunire per esempio le brigate disperse dopo i rastrellamenti. Ma non è tutto. La cosa fondamentale è che i gruppi di difesa da donne hanno rappresentato per le donne il futuro. Sono per loro la prima dichiarazione di cittadinanza, sono l'atto con il quale le donne entrano nella società e rendono pubblica la loro volontà di esserci. Nei gruppi di difesa della donna si parla di donne, di soggettività, sia individuale che collettiva. Sono concetti che erano negati da un regime fascista. Il regime fascista voleva relegare la donna in questo ruolo di madre orgogliosa di dare i figli alla patria, nient'altro. Quello che poi le dichiarazioni non dicono è quello che è successo nella testa delle donne quando hanno fatto questa scelta, questa grande scelta, che è questa di una rivoluzione che è nata dentro di loro, quella crescita della consapevolezza di se stesse e del rapporto con gli altri e col mondo. Quindi è stata veramente uno spartiacque la creazione dei gruppi di difesa della donna, perché è stata la scoperta della propria libertà, della propria indipendenza, quello che loro potevano dare al mondo anche come partecipazione. Si rendono conto che per la prima volta loro sono soggetti che fanno parte dell'umanità, quindi anche le donne fanno parte dell'umanità e che sono portatrici non solo di doveri ma anche di diritti.
Mi permetto di ricordare che ancora non votavano in quel momento.
Esattamente, quindi. Ancora non votavano. Provate a pensare che esperienza deve essere stata per loro questa, cioè deve essere stata veramente un'esperienza entusiasmante per loro, per noi oggi motivo di riflessione, perché nei loro atti di costituzione scrivevano, ascoltate bene, devono, fra le altre cose, le donne devono inoltre combattere espressamente per le donne. Pensate a quanto potente è questa frase. Chiedendo la proibizione delle forme più pesanti di sfruttamento, l'uguaglianza di retribuzione e pensare al domani, cioè all'accesso alle donne a qualsiasi impiego, a qualsiasi organizzazione politica e sindacale in condizioni di parità. Mi sembra che sia abbastanza attuale la cosa.
Attualissima. Però ancora non ci siamo arrivati a compiere.
Oggi. Quindi tu mi chiedi perché siamo ancora qui a lottare per l'uguaglianza.
Sì, cos'è andato storto?
Non sono stati rimossi gli ostacoli che sono previsti dall'articolo 3. Cioè l'articolo 3 che nella sua essenza vede molto più che negli altri articoli l'impegno delle donne, perché lì l'essenza della donna è l'impegno che hanno avuto, che ci hanno messo le 21 madri, lo ritroviamo nell'articolo 3. Cosa è successo dopo? Come in molti articoli, ma soprattutto in questo, non sono stati rimossi gli ostacoli che servono per il raggiungimento appunto di questa effettiva parità di genere. Quindi non è stato portato avanti questa idea che è la base, perché secondo me l'articolo 3 è uno degli articoli fondamentali della Costituzione. E quindi non sono stati rimossi gli ostacoli, ecco perché siamo ancora qua. Certo, ne abbiamo fatte di strada, ci sono stati gli anni 60, ci sono stati gli anni 70, però abbiamo anche delle donne che sono in posizioni sociali e professionali che un tempo erano impensabili. però sono iceberg, sono punti di eccellenza, non di eccellenza, sono pochi esempi. Quello che rimane invece invariato è la situazione della donna, e quindi la situazione attuale delle donne non è quella auspicata appunto dall'articolo 3 della Costituzione, anzi, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche adesso, ci sono continui attacchi, basti pensare alla legge sull'aborto. Certo. Ogni tanto salta fuori qualcuno che prova a, a modificarlo, come scrive Anarchica nelle sue tavole, la percentuale dei medici che sono obiettori di coscienza. Quindi diciamo che noi abbiamo ancora tanta strada da fare, perché già subito dopo la liberazione si è visto che qualcosa non andava, e mi spiego meglio. Lo racconta spesso Lidia Menapace. Lidia Menapace lo ha raccontato anche all'ultima intervista a Gad Lerner, diceva che il giorno che dovevano fare la sfilata del 20, perché subito al 25 aprile le formazioni partigiane facevano la sfilata, Togliatti, per tornare al discorso della sinistra, aveva invitato le donne a non partecipare alla sfilata. Ovviamente sì. Lidia e gli altri ci sono andate. Però ecco, in un attimo si sono dimenticati completamente del ruolo che avevano avuto le donne, e in un attimo le hanno comunque subito relegate a un ruolo che era inferiore, impedendo appunto loro di partecipare alla sfilata. Quindi diciamo che l'articolo 3 della Costituzione è un bellissimo articolo, peccato che non sono ancora stati rimossi gli ostacoli al raggiungimento di un'effettiva parità, non so, in tutti i campi, quindi l'abbiamo parlato nel campo politico, nel campo economico, nel campo sociale.
Grazie Antonella, ti faccio un'altra domanda in qualche modo collegata. Da un anno a questa parte stiamo combattendo una guerra terribile, che è quella contro il Covid. Una guerra che, come tutte le guerre, ha accentuato quelle che sono le disparità a qualsiasi livello, anche la disparità di dotazione tecnologica tra i vari territori, per esempio, la disparità di possibilità di carriera o di opportunità lavorative tra uomo e donna, qualsiasi genere di disparità dentro a questa guerra che si sta combattendo da un anno a questa parte è stata accentuata. È una guerra ovviamente diversa da quelle di cui si parla in genere. Però quello che ti volevo chiedere io è che cosa significa, appunto, alla luce, siccome siamo tutti sul fronte in questo momento, e qualcuno più di altri, ovviamente parlo del personale sanitario ad esempio, che significato assume la parola partigiano e partigiana per te in questo contesto?
Ti premetto che la mia storia personale, io non sono neanche figlia di partigiani, perché comunque mio padre era giovane, mia madre anche, e quindi io arrivo da una famiglia di antifascisti, ma nessuno è stato partigiano. Che cosa significa per me essere partigiano oggi? Significa intanto fare la stessa cosa che hanno fatto quei giovani all'epoca, cioè decidere da che parte stare proprio come l'hanno fatto loro. Siamo in una guerra, sì, ci sono le disparità, è vero, sono state anche accentuate in questo momento. I partigiani avevano una grande idea quando combattevano, che era quella di intanto liberarsi dalla dittatura, ma non volevano tornare indietro, nel senso che loro comunque avevano un ideale, avevano un'idea, ed era un'idea di costruire un'Italia diversa, avevano un'idea di libertà, avevano un'idea di giustizia, avevano un'idea di democrazia. Questo era il sogno dei partigiani, però molti ti dicono che purtroppo il mondo che loro sognavano ancora non c'è, per cui spetta a noi tutti, se ci crediamo, prendere in mano il testimone dei partigiani e portarlo avanti e continuare la loro lotta. Non abbiamo una dittatura, perché non esiste una dittatura in Italia, tantomeno sanitaria, però ecco, noi dobbiamo fare in modo di portare avanti il loro sogno, il sogno dei partigiani. Come associazione, come Donne Ampi, perché come hai ricordato tu, io faccio parte anche del coordinamento delle donne dell'Ampi nazionale, noi ci ritroviamo che siamo, quindi torniamo al nostro discorso, donne di generazioni diverse. L'Ampi è riuscito a mettere insieme ragazze di 20 anni con le partigiane dei 90, E quindi abbiamo questo filo che ci unisce insieme sul fronte di un impegno civile per portare avanti, appunto, con iniziative, con proposte culturali e sociali, il sogno che era quello dei partigiani, e soprattutto essere partigiani oggi significa anche portare avanti gli ideali e i principi che sono sanciti dalla Costituzione, prima di tutto l'antifascismo.
Grazie Antonella.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Adesso mi rivolgo a Elisa Cavallaro della segreteria provinciale della CGIL per guardare un altro lato di questa nostra discussione, per affrontare un altro argomento sempre comunque strettamente collegato a quello di cui abbiamo parlato finora. E lo abbiamo appena detto, il mondo intero negli ultimi 12 mesi è stato travolto dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria e dalla crisi che ne è uscita, e purtroppo i dati, anche gli ultimi dati che sono stati pubblicati, dicono che a fare le spese di questa grave crisi economica e anche occupazionale sono state ancora una volta purtroppo le donne, perché sono, mi sembra di ricordare così a memoria, il 99% dei posti di lavoro persi nell'ultimo anno sono posti di lavoro che erano occupati da donne. Ci fai una panoramica della situazione, insomma, anche con i dati più aggiornati che hai sicuramente sotto mano, dalla parte appunto del sindacato, come lo state vivendo, insomma, questo momento terribile?
Intanto vi saluto tutte e chi ci ascolta, e vi ringrazio Radio Blu e tu per averci invitato, per averci dato questa opportunità, e volentieri saluto Stefania, che ho finalmente l'occasione di conoscere, anche se finora insomma noi conoscevamo già, perché tra l'altro come CGIL ci ha dato diverse vignette insomma per le nostre iniziative. E certamente, Elisa, come dicevi, la pandemia ha colpito le donne anche dal punto di vista lavorativo. Sicuramente le ripercussioni sull'occupazione femminile sono state drammatiche, non trovo altri termini. I dati dell'Istat ci dicono che dei 444.000 posti meno registrati rispetto al 2020, in tutta Italia nel 2020, il 70% come... perlomeno il 70% è costituito da donne. Quindi per le donne è calato il tasso di occupazione. Sì. Non parliamo soltanto di licenziamenti, che comunque c'era il blocco, eccetera, ma è proprio calato il tasso di occupazione, è aumentata l'inattività, cioè nemmeno ci sperano di trovare un lavoro. Venendo al Veneto, per guardare insomma un po' la nostra regione, le assunzioni a gennaio 2021 sono diminuite del 32% rispetto al 2020, allo stesso mese del 2020, per gli uomini, per le donne. Invece per gli uomini sono diminuite del 24%, cioè sono diminuite di meno per gli uomini. Gli uomini sono riusciti comunque con maggior facilità a trovare lavoro. Ne hanno risentito maggiormente le donne, anche perché sono quelle che vivono situazioni di lavoro precario più spesso rispetto agli uomini, quindi hanno contratti a tempo determinato in maggior misura. Pensiamo per esempio alla stagione turistica che non è partita, la chiusura delle attività turistiche e degli alberghi, come possa aver colpito chi lavorava come stagionale, e anche qui insomma nel settore del turismo ci sono molte donne impiegate. Però io vorrei dire anche che in questo periodo, soprattutto il primo lockdown, quello esattamente di un anno fa, marzo 2020, quando è stato chiuso praticamente tutto tranne quelle che erano considerate le attività essenziali, delle donne occupate, i 2/3 delle donne occupate sono rimaste fisicamente al lavoro. Perché? Perché sono impiegate in quelle attività che definiamo come essenziali, e non mi riferisco semplicemente ai servizi, ovviamente quelli sanitari, dove abbiamo non solo medici, infermieri, ma anche OSS, quindi le persone impiegate proprio nell'accudimento della persona, ma anche per esempio il settore delle pulizie, perché in quel momento, da quel momento in poi, ci siamo tutti resi conto di quanto fosse fondamentale questa funzione, che è quella di pulire tutti gli ambienti dove andiamo a lavorare, a vivere, a qualsiasi, a partire dagli ospedali. E sono lavoratrici che fino a quel momento sono rimaste sostanzialmente invisibili. A un certo punto ci siamo tutti accorti che era essenziale. che c'era qualcuno dietro al fatto che tutti i luoghi che viviamo, insomma, che frequentiamo, vengono puliti, adesso si dice tanto sanificati. E queste lavoratrici, nella stragrande maggioranza, intanto appunto sono donne, uomini che fanno le pulizie, impiegati nelle pulizie, ce ne vengono in mente molto pochi. E spesso hanno contratti part-time, ovviamente, anche con pochissime ore, e una paga lorda oraria che lo voglio dire, insomma, si aggira sui 7 euro e hanno anche un contratto scaduto da 7 anni che non viene rinnovato. Quindi, nel periodo della pandemia, tutti hanno riconosciuto il loro valore del loro lavoro, ma un riconoscimento in realtà non c'è stato e stiamo ancora lottando per il rinnovo del loro contratto. Collettivo, per esempio. E anche le lavoratrici, per esempio, anche nei supermercati, un'altra attività essenziale, sono sempre rimasti aperti e molte occupate, insomma, la buona parte, insomma, sono lavoratrici donne, spesso anche queste con part-time e spesso involontari, nel senso che non è stata una loro scelta, insomma. Quindi sì, la pandemia ha colpito molto le donne, non solo perché non hanno trovato lavoro, ma anche perché quelle che hanno continuato a lavorare, tra l'altro, in molti casi purtroppo, sono state anche colpite dal contagio, perché appunto hanno continuato a rimanere al lavoro fisicamente.
Tornando appunto al filo conduttore della nostra discussione, che riguarda soprattutto alle discriminazioni, una delle cose che io trovo sconcertanti e secondo me a cui non si dà abbastanza peso è il fatto che una donna puntualmente ad ogni colloquio di lavoro, e ne conosco poche a cui non sia successo, durante i colloqui di lavoro si sentano chiedere: ha intenzione di fare figli? Ha intenzione di sposare? È fidanzata? Frequenta un uomo? Cioè, insomma, tutte queste domande che riguardano la sfera privata, che al momento del colloquio di lavoro e dell'assunzione non hanno nessun, cioè, non hanno nessuno scopo, nessuna utilità. Però è una pratica purtroppo consolidata, illegittima, che però succede. Conosco pochissime donne a cui non sia successo di sentirsi fare una domanda del genere in sede di colloquio di lavoro. Ora sta circolando questa proposta del ministro del Lavoro Orlando, che pare voglia introdurre la denuncia anonima per chi si sente rivolgere queste domande. Denuncia anonima che nel nostro ordinamento non è prevista se non in rarissimissime eccezioni, quindi in genere le denunce anonime vengono cestinate nel giro di 48 ore. Come sindacato, insomma, avete il polso della situazione sotto questo punto di vista? Che cosa ne pensi?
Sicuramente è una pratica, come hai detto tu, veramente vergognosa, che è capitata a moltissime donne, con modalità anche diverse in realtà, perché possono essere anche più o meno spudorate, non sempre sono così spudorate, ma spesso l'atteggiamento, che si ha nei confronti delle donne, a volte, anche dopo l'assunzione, se c'è, insomma. C'è comunque questo riferimento alla sfera privata o comunque perché la funzione della donna è ancora riconosciuta come comunque in primo luogo familiare. Non è semplice avere contezza di questo, al di là di quello che ci viene raccontato. Dati non ce ne sono, non è facile averne. Perché poi molto spesso rimane assolutamente nel silenzio. Il problema però c'è, e in realtà c'è anche dopo, nel senso che anche una volta ottenuto, se si riesce, insomma, il lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rimane comunque un grosso ostacolo, soprattutto per le donne, quasi solamente per le donne, mai per gli uomini. Ed è un ostacolo sia per l'affermazione professionale che per, il mantenimento di un posto di lavoro quale che sia. Quando nasce un figlio, la carenza dei servizi per l'infanzia sul territorio, e quindi la difficoltà di mettere insieme le esigenze nuove familiari e gli orari, le esigenze lavorative, induce molto spesso le donne a rinunciare al loro impiego. Secondo i dati dell'Ispettorato del Lavoro, nel 2019, su 51.000 neogenitori in Italia che hanno rinunciato al lavoro, hanno rassegnato le dimissioni volontarie per occuparsi della famiglia, il 73% ovviamente erano donne. Perché non ci sono appunto adeguati servizi per l'infanzia, perché le donne sono quelle che hanno i lavori meno retribuiti, quindi quando c'è da scegliere tra i due chi rimane a casa la donna. perché non è ancora adeguatamente radicato il concetto di condivisione. Quindi torniamo al fatto che è un fatto anche di mentalità, è un problema culturale. E si parla di conciliazione, attenzione però, perché conciliazione, il rischio è che sia la donna che concilia con se stessa tra lavoro e famiglia. Invece bisognerebbe cambiare modo di vedere la cosa e parlare finalmente di condivisione del lavoro di cura familiare in generale, figli, anziani, disabili, insomma. E il congedo parentale dovrebbe essere equamente condiviso tra padri e madri. Alcuni paesi come la Spagna lo hanno reso obbligatorio, il godimento di permessi per paternità, permessi che siano equamente divisi, al di là della maternità obbligatoria ovviamente, ma per il resto, tra madri e padri. E quindi serve un cambiamento anche culturale, e di sicuro non è veloce, non sarà veloce, e se ci sono interventi, secondo me, normativi che lo possano accelerare, ben vengano. A questo proposito, Anarchica ha la capacità di sintetizzare e di rendere questi concetti veramente... È un peccato che non possiamo farli vedere, ma insomma ci sono alcune vignette di Anarchica che sono veramente, per esempio, scelte lavorative, mamma, non mamma, mamma con la margherita che viene sfogliata, per dire, direi che c'entrano esattamente queste cose, oppure un'altra vignetta in cui c'è una figlia che dice alla propria mamma, mamma sarai nonna, e la mamma risponde a tempo determinato, indeterminato, a progetto, perché la cura familiare ancora viene svolta prevalentemente dalle donne, e quando non ci sono servizi sul territorio la famiglia sopperisce.
Io ne sono un esempio. Detto questo, abbiamo pochissimo tempo, è rimasto a nostra disposizione, vorrei farvi un'ultima domanda al volo, a cui rispondere proprio in modo sintetico il più possibile. Lo scorso 8 marzo la nostra prefetta ha detto che le quote rosa non ci servono, perché ci serve essere apprezzate e vedere riconosciuto il nostro merito, perché il nostro posto ce lo conquistiamo da sole. Allora, questo detto da la massima rappresentante del governo sul territorio, a me ha fatto una certa impressione. Allora io vi chiedo, quote rosa, sì o no, e brevissimamente perché? Partiamo proprio da Stefania Spanò Anarchica, prego.
Allora, guarda, io sì, sono convinta, invece ancora convinta che servano. Ovviamente devono funzionare i meccanismi, insomma, il discorso è complicato. Però servono perché la disparità numerica è evidente, cioè basta mettersi a contare. Allora, se ci si mette a contare, salta fuori. Quindi qua due sono le cose. O le donne non lo meritano, e io non credo, oppure c'è un discorso di pregiudizio e convenienza, soprattutto perché le donne comunque non emergano e restino sempre quanto più possibile invisibili. Quindi per me sì, servono. Oltretutto i dati ci raccontano che le ragazze sono le più brave a scuola, sono le più laureate, quindi poi non si spiega perché ce le perdiamo strada facendo. Cioè c'è qualcosa che appunto è evidente che non funziona. A partire sicuramente anche dal discorso di base rispetto al sostegno e quindi alle possibilità che effettivamente vengono abbattuti i famosi ostacoli, no? Perché comunque anche le donne possano esprimersi fino in fondo, ma c'è un problema di privilegi, appunto di conservazione del potere, che è evidente.
Prego Antonella Toffanello, quote rosa sì o no, perché?
Assolutamente sì. E lo dimostrano i numeri. I numeri sono che in Italia solamente il 30% dei prefetti è donna. Quindi mi ritorno al discorso che faceva Stefania, no?
Certo.
Perché la prefetto ha o la prefetta, non so come penso che lei ha ragione quando dire noi lavoriamo e abbiamo le nostre capacità, andiamo avanti. Sono gli altri che non ci permettono di andare avanti, però. Cioè, è questo il discorso, perché noi non è che non abbiamo stima in noi stesse o comunque non siamo in grado di, o non abbiamo professionalità, o non siamo in grado di portare avanti un compito, noi ce l'abbiamo, è che sono gli altri che non ce lo permettono. L'esempio per tutti sono i medici, la maggior parte dei medici sono medici donne, dei primari sono tutti uomini.
Certo.
Quindi sono i numeri che parlano, non è che siamo noi che siamo attaccate alle quote. Ben venga il giorno in cui non avremo più bisogno di quote.
Prego Elisa Cavallaro.
La penso esattamente come Antonella, sarebbe auspicabile che non ce ne fosse bisogno, ma come dicevo prima, finché non c'è effettivamente un cambio anche culturale e non riusciamo a rendere effettiva la parità di opportunità, di possibilità di tutte e di poter scegliere anche che cosa fare, se investire nel proprio lavoro oppure se dedicarsi alla famiglia, ma deve poter essere una scelta, e finché questo non c'è, come per il congedo per i papà eccetera, secondo me ben venga un'iniziativa normativa, ecco, quindi un obbligo.
Grazie mille. Amici, il tempo a nostra disposizione è quasi esaurito, ci resta giusto il tempo dei saluti, per cui io ringrazio e vi invito ad acquistare Smettete di farci la festa, l'opera di Stefania Anarchica Spanò. Grazie per essere stata con noi. Ringrazio,
grazie a voi.
Grazie. È stato un piacere. Ringrazio Antonella Toffanello.
Grazie a voi.
E ringrazio Elisa Cavallaro. E a presto. E ringrazio Walter Sigolo per il supporto tecnico. E ringrazio tutti voi, amici e amiche di Radio Blu e Tu, per essere stati con noi. Alla prossima.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.